Radio Onda Rossa, martedì 14 maggio, bentrovate e bentrovati. E come tutti i martedì, questa è Note Cose Città. Oddio, come tutti i martedì, spesso.
Questo martedì almeno, sì.
E questo martedì inizia Note Cose Città. Fa freddo, fa.
Ma più che freddo cambia il tempo.
No,
il
no, fa freddo.
No, freddo no, freddo è una parola eccessiva, però diciamo che cambia un po' troppo per esempio, la temperatura, ecco, questo.
Perché io avevo fatto il cambio stagione già. Cioè che è uguale a quello invernale, ecco, con le magliette e la zippetta. Però non c'ho più i maglioncini, ma. Vabbè, scusa.
Casate, se vuoi te ne presto.
Prestami un maglioncino.
Vabbè.
Però mi va largo.
Dice che è troppo muscoloso.
Beh, con quelle spalle. Con le spalle, sì. Ciao Fabio.
Ciao Ale. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Aspetta, mi sa che te si sente un po' basso. Avvicinati, vai. Riparla di
ho
ciao.
Ho detto semplicemente ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao, ciao a tutti. Dove andiamo? Dove andiamo?
Andiamo a Torino, Ale.
Bella. Perché?
Perché andiamo a Torino?
Beh,
innanzitutto perché è una bella città e perché musicalmente c'ha tanto da offrire, lo scopriremo.
Musicalmente
perché,
parlando.
Musicalmente parlando, sì. Poi perché basterebbe l'ultima settimana. In questo caso era la fiera del libro, quell'ospite sgradito, quell'ospite, quell'editore che poi non c'è più stato, però diciamo che Torino nelle ultime settimane, negli ultimi mesi è stato tanto al centro della cronaca.
Agli onori della cronaca.
Agli onori o agli orrori della cronaca. È stato il primo maggio, per esempio, e tutto quello che è successo ai Notav dentro quel corteo, il licenziamento dell'insegnante Lavinia Flavia Cassaro, colpevole, diciamo così, di aver insultato le forze dell'ordine perché era una difesa di un presidio di quei bravi ragazzi di Casa Pound, e poi c'era la vicenda dell'asilo occupato. Insomma,
a febbraio quella era.
Insomma, per tutta una serie di motivi abbiamo pensato che era il momento, visto che Note Cose Città, che la città in questo caso fosse Torino. Torino, che ripeto, lo scopriremo, ha dato tantissimo alla scena musicale italiana rock e non solo, è esplosa la scena negli anni 90, ma come scopriremo oggi l'esplosione degli anni 90 in realtà è figlia di un lavoro sotterraneo partito nella seconda metà dei 70 e soprattutto del lavoro fatto negli 80 da tante band e qualcuna sconosciuta fuori da Torino, e lo scopriremo con un ospite che avremo più avanti.
Sì, anzi due ospiti che sì. Sentiremo telefonicamente proprio da Torino, che vieremo poi insieme a loro ci racconteranno un po' di più su questa scena anni 80 e poi spiegheremo anche il motivo che li ha portati a essere i nostri ospiti, intanto e li ringrazio. Cominciamo dai 90 però noi, quindi facciamo un passo avanti. Abbiamo detto è un po' il periodo in cui questi gruppi escono dalla scena locale, diciamo dalla fama cittadina o comunque regionale, per espandersi in tutta la regione. Lo accennava Fabio, è stato fatto sicuramente un ottimo lavoro, c'era una vita musicale a Torino molto molto vivace in quegli anni, però negli anni 90 è anche indubbio che abbia contribuito poi a questo successo anche tutta una serie, per esempio i canali televisivi, le trasmissioni, che MTV su tutte proprio in quel periodo.
Certo,
che...
e poi c'era l'onda che arrivava da Seattle, dagli Stati Uniti, quindi
esatto, era un periodo
anche in Italia e anche in altre città che racconteremo magari nelle prossime puntate. Anche Catania, per esempio, è stata tra le città che ha dato tanto alla scena rock indipendente, tra virgolette indipendente, italiana.
E poi in quel periodo c'erano anche molte etichette discografiche, molte, o comunque c'erano delle etichette discografiche che andavano a fare un bel lavoro di ricerca su tutti, probabilmente la Mescal, l'etichetta
certo.
Che è fondata da Luciano Ligabue, tra l'altro, sai che io non lo sapevo? Faccio mia colpa, fu fondata da Luciano Ligabue la Mescal e poi ebbe il buon senso di andarsene quasi subito e... Che insomma attraverso di loro sono stati proprio tanti i gruppi della musica.
Due su tutti, gli After Hours, anche la Cruz hanno pubblicato.
Vertigo, i La Cruz.
Io parlavo di gruppi.
Sì, parlavo di gruppi, c'erano anche i Modena, Fabio.
Anche i Modena?
Anche i Modena, pensa con loro. Ma comunque noi invece.
Tutti, chi non l'hanno scritto nell'armadio, poi, no?
E allora, a metà degli anni 90, parliamo invece del gruppo che è probabilmente, io ho sempre paura quando dico probabilmente, il gruppo che poi è diventato forse il più famoso su in ambito nazionale, probabilmente
direi di sì.
Perfetto, direi di sì. E parliamo dei Subsonica. Nel 1996 nascono Max Casacci dopo un'esperienza nel reggae con gli Africa Unite, che ritroveremo tra un pochino. Busta e Samuel fondano appunto i Subsonica. Dopo l'album di debutto del 97 arriva dopo l'album di debutto arriva nel 1997 Microchip Emozionale, il disco che li consacrerà, che poi li porterà anche a Sanremo, se non sbaglio, quello che contiene un po' i singoli più famosi, Colpo di Pistola, Liberi Tutti, Tutti i miei sbagli, eccetera, Disco Labirinto. E noi proprio da questo disco abbiamo scelto di iniziare con un omaggio che loro fanno al cielo della loro città, la canzone si chiama proprio Il cielo su Torino. 1987, Subsonica.
We'll be right back.
Subsonica, Il cielo su Torino, 1997. Stai a buttare la carta di Gianduiotti per terra.
Vabbè, poi raccolgo.
Greta ti guarda.
Ok, raccolgo tutto dopo.
Vai,
vado.
A te.
Vabbè, il gancio già me l'hai dato tu. Hai anticipato. No, col Gianduiotto, Casacci e leader dei Subsonica. Personaggio che entra nella storia del gruppo.
Se uno si collega ora, sembra che ti ho dato un gancio.
Dai, fallo finire.
Gancio, cazzo.
Voglio provare a essere serio qualche minuto nella vita. Posso?
Sì.
Ok. Vabbè, quindi per farla breve, adesso parliamo degli Africa Unite. Gli Africa Unite è un gruppo che in realtà nasce a Pinerolo, in provincia di Torino, ma si possono, credo di non essere smentito, si possono considerare torinesi a tutti gli effetti. Già nel nome pagano un tributo a Marley, artista al quale si sono sempre ispirati e non l'hanno mai lontanamente nascosto. Loro si formano nel 1981, in realtà non come Africa Unite, ma come Africa United. I membri fondatori sono ovviamente Bunna, ovviamente per chi li conosce, Bunna e Mataschi. Poi al gruppo successivamente si uniranno Ciro Cirri e Rascal, rispettivamente al basso e alla batteria. Il loro primo album esce nel 1987, Miei Crari, questo è il titolo, riscuote un buon successo e porta la band a farsi conoscere come tra le primissime a suonare reggae in Italia. Nell'88 il gruppo si ingrandisce ed entra Papa Nico, un percussionista con trascorso di batterista punk in un'altra band storica torinese che risponde al nome di Rogue, e in quell'anno esce il loro secondo album Laca. Il loro salto, insomma, si fanno conoscere al grande pubblico, diciamo così, però con il loro terzo album 1990, e si chiama appunto per dire che poi sono i 90 gli anni in cui
sì,
anche band nate prima raccoglieranno i loro frutti. Nel 90 esce People Pie, grazie a questo disco arriveranno addirittura a fare una tournée in Giamaica, quindi la terra natia della musica che suonano, con come spalla del grandissimo Gregory Isaac. Quindi direi niente male per un gruppo che ha passato i primissimi anni a suonare al centro sociale del Paso di Torino, centro sociale di cui probabilmente ci racconteranno qualcosa i nostri ospiti. Dopo questa esperienza il gruppo cambia finalmente nome in Africa Unite, accoglie altri quattro membri, tra questi l'abbiamo già detto, il chitarrista Max Casacci, che poi andrà a fondare i Subsonica. E rapidamente nel 93 esce Babilonia e Poesia, il primo album che cantano interamente in italiano, poi Un Sole che Brucia, In Diretta dal Sole. Dopo questa tournée, dopo la tournée legata a quest'album, Casacci lascerà il gruppo. Al suo posto entra Rucca Dani alla chitarra, e con lui nella band sforneranno il loro disco probabilmente migliore, che si chiama Il Gioco. La canzone che abbiamo scelto, che vi faremo ascoltare ora, è tratta proprio da questo album, un'altra breve storia nella storia. Pur non c'entrando nulla con l'hip hop, la loro non sei sola, la canzone che ascolteremo finisce nella colonna sonora di Torino Boys. Torino Boys è il primo film dei Manetti Bros. La colonna sonora del film è curata da un altro personaggio che incontreremo stasera, Neffa, e vanta al suo interno questa compilation il meglio dell'hip hop italiano di quegli anni, degli anni 90, cioè Sangue Misto, Il Colle del Fomento, Caos One e tanti altri, ma questa è un'altra storia. Noi adesso ci ascoltiamo Non Sei Sola, Africa Unite.
Rifare la mia mente, brividi e passione assolvo, no, le colpe che ho. Non andare via, rimani qui stanotte, non parlare più, so cosa pensi. Colgo l'attimo per cancellare un ruolo tatuato sotto pelle. Colgo l'attimo, sembro ciò che sono. non so se mi avvicino. Sale un vortice, sto scivolando ancora. Non sei sola, cerca dentro te. Si sta svegliando, quel calore ci scotterà. Suona una voce, nero vinile non si consuma. Graffia il respiro che Marley canta mentre aspetta in vano. Girl, it is physical, I wanna know now. Senza dire una parola, colgo l'attimo per cancellare un ruolo tatuato sulla pelle. Colgo l'attimo, sembro ciò che sono. Cade al velo e non so se mi avvicino. Gira un vortice, sto scivolando ancora. Cerca dentro te, cercando te come lo vorrei. Non sei sola, sotto la cenere si sta svegliando. Quel calore ci scotterà.
Africa Unite, madonna, fa quanto tempo era che non sentivo questa canzone. Grazie Fabio.
Veramente. Portavo le braghette ancora.
Portavo le braghette, che sì. Un po' fucello che è rimasto. Aspetta che qua è partito tutto. Allora, parliamo di un altro gruppo nato sempre negli anni 80.
Non so se riuscirò a superare questo paffutello.
Che il paffutello?
Non lo so.
Mamma mia, guarda, pizzico.
Sto elaborando.
Mozzichi.
Vai, vai.
Che poi sei cresciuto dall'ultima volta che ti ho visto, è un classico sì. Della zia, no?
Questo è dei sviluppi.
Ma quanto
no?
Sei cresciuto,
ma che
amore di zia, che ti hanno annaffiato, vabbè, sì. Andiamo avanti. Allora, abbiamo detto un altro gruppo nato negli anni 80 che poi negli anni 90 anche, insomma, anch'esso è esploso. E qui apriamo una piccola parentesi, perché in questo caso non si tratta di una scena musicale vera e propria, ma parliamo proprio di una sottocultura che a Torino ha trovato terreno fertile anche grazie al lavoro dei ragazzi di cui vi sto per parlare. È una scena che tra l'altro oggi è ancora viva e molto attiva, quella dei Moz, nata a Torino in pratica alla fine degli anni 70, proprio insomma, tra il 79 e l'80. Questo gruppo di ragazzi esce folgorato dal cinema dopo aver visto Quadrofinia, il film degli U, anche sicuramente trascinati dall'onda lunga che era il movimento Moz degli anni 60, e decidono inizialmente di incontrarsi e radunarsi a Piazza Statuto. Piazza Statuto è una tra le piazze più importanti della città, politicamente la ricordiamo soprattutto per per le rivolte operaie del 62, quelle a seguito dello sciopero dei metalmeccanici a Mirafiori. E poi anche da un punto di vista musicale fu una piazza che proprio in quegli anni, nei primissimi anni 80, vedeva un po' la condivisione di uno spazio comune all'interno di questi ragazzi mods, gli anarchici, i punk, e da tutte le parti, insomma, sentite tutte le campane. Non si parla di un inizio particolarmente semplice, ci furono un po' di problemi, poi alla fine la piazza trovò il suo assetto, c'era spazio un po' per tutti, e quindi e negli anni 80 si continuò in questo senso.
Gli statuto, se posso aggiungere su Piazza Statuto, giusto perché ne stai parlando, tra le altre cose Piazza Statuto, lo sai che Torino viene considerata la capitale della magia bianca e anche della magia nera,
una
questione di triangolo.
Ah, che c'è la porta perdere. Dell'inferno.
C'è la porta dell'inferno.
Sì, c'è la porta dell'inferno. Ma
se mai dovessi, ne so, qualche giorno, oggi mi sento strano.
Da una scala a due bruschette al volo, apro. Vai. E scallo. E
cerca di parlare anche in italiano, visto che ci stanno ascoltando anche a Torino.
No, ogni tanto
e scallo.
Sì, vai. scusami, scaldo. E no, la piazza
e poi non le scaldi le bruschette, casomai.
Sì, la brustolisco. Dai, vabbè, era una parola complicata, ho detto scaldo. No, perché le porto già brustolite, capito? Ah, okay. Me le porto da Roma perché il pane nostro non c'è, certo, niente da fare. Comunque, la piazza fu scelta dai ragazzi perché non avevano ancora la Vespa, non avevano la Lambretta, quindi era una piazza facilmente raggiungibile con i mezzi e si trovava al centro. Comunque, da questi raduni nasce appunto l'idea di mettere su un gruppo di musica ska e no del sole, proprio per rispettare quelli che sono i dogmi dei mods, e il gruppo e prende proprio il nome dalla piazza. Anche oggi i sabati pomeriggio, se non sbaglio, se andate a Torino in Piazza Statuto, poi magari chiediamo la conferma ai nostri ospiti, ancora ci sono i mods che si radunano, e questo anche grazie, questo riuscire a superare le mode e i ricambi generazionali, anche grazie al lavoro proprio degli Statuto, che sono veramente un punto di riferimento per la cultura mods in Italia. Loro organizzano in tutta Italia anche tanti raduni, tante manifestazioni, e poi hanno una vita anche molto attiva all'interno dello stadio, hanno un loro spicchio nella curva del Torino, li vedete con i loro parca dietro al, appunto, allo striscione mods. Gli Statuto sono stati, se non i primissimi, loro dicono i primissimi, però io adesso non mi sbilancio più di tanto a fare ska in italiano, perché poi io non lo so se è vero, cioè loro se lo dicono, però
non lo so.
Non so
che ha fatto Nico Fitenco prima.
Nico Fitenco, no, faceva hip hop Nico Fitenco prima.
Okay.
Ma la canzone che ci ascoltiamo, che tra l'altro credo si tratti del loro primissimo singolo, si chiama Io Dio, qui le influencer erano ancora un po' più sul No del Sol, un pezzo veramente molto tirato. Io Dio, Statuto. We'll be right back. prego.
Lo sapevo, ero sicuro che lo dicevi.
No, perché sei educato.
Certo.
Che c'entra?
E per quello dicevo.
Comunque, preso il torrone bianco, fa, non te sei regolato.
Quello, tu hai ancora quello
sì,
al cioccolato?
Quello al cioccolato, chiaro.
Sì,
sì. Il torrone bianco te mangi tu.
Sei buono, certo.
Ma come fai a mangiarti quel? Vabbè, che te resta sul coltello, manco riesci. Allora, abbiamo accennato all'impegno, alla presenza nelle partite del Torino, appunto, degli statuto, e l'associazione tra il calcio e la città di Torino non può non portarci a ricordare la tragedia di Superga. Si è ricordato un paio di settimane fa il 70° anniversario di questa tragedia, era il 4 maggio del 1949, a ritorno da un'amichevole in Portogallo, precipita l'aereo che portava a casa il grande Torino, vincitore di 5 scudetti in 6 stagioni tra il 42-43 e il 48-49. Morirono tutti quelli che erano sull'aereo, 31 furono le vittime, morì la squadra, i dirigenti e anche i giornalisti che avevano accompagnato la squadra a Lisbona. A questo avvenimento Filippo Andreani ha dedicato un bel omaggio nel suo disco Il Secondo Tempo, un album è dedicato al calcio, ne abbiamo parlato già a fine anno nel 2017, l'ho messo io tra l'altro, Fabio.
No.
Io tra l'altro non riesco a fare il podcast di quella puntata, così scusate, lo dico se uno dei nostri ospiti è all'ascolto, vi chiedo scusa, ma non riesco a fare il podcast, vabbè. E ce l'ascoltiamo, Il cielo di Superga si chiama, lui a raccontarlo tra l'altro, anche Andreani è un grande tifoso di calcio, è un ultra del Como, Andreani.
Ma dai,
sì.
Mi spiace.
E... e ha raccontato che l'ha scritta in una notte in cui il figlio o la figlia, credo piccolina, indicava una foto del papà di Andreani, quindi del nonno che era morto prima che lei nascesse, e lui ha detto che questa cosa, il ricordo di la necessità di dover spiegare alla figlia appunto il ricordo delle persone che comunque resta anche dopo la morte, lo ha particolarmente ispirato in questa canzone, quindi gioca sui i due piani della bambina che dorme e della squadra.
Aggiungiamo, ma non c'entra con Superga, con Andreani e con quello che ha appena raccontato, che però Andreani, magari perché non lo conosce, è quello appena inciso un pezzo insieme agli Astarti Frontali, lui è la,
sì, vero, Simonetta.
È la Simonetta, dedicato appunto a Simonetta l'insegnante, adesso non ricordo il cognome, perdonatemi, comunque lui è la seconda voce di
esatto, di quel singolo. Ascoltiamocelo, Filippo Andreani, Il cielo di Superga.
Torino è ferro a motore, è un fiume che arriva e va via. È gente venuta d'altrove a timbrare 8 ore in periferia. E dalla finestra di casa, prima di andare nel letto, un bimbo guarda la luna e la strada perché suo padre gli ha detto. Nel grande stadio del cielo Mazzola passa Gabetto. E se gli cade il pallone arriva in città. Amore, questa notte resterò a guardarti mentre dormirai. E penserò al modo di spiegarti che c'è chi non muore mai. E se mi crederai, certa che è come se giocassero in trasferta. Disse il pilota al secondo, c'è pietra e cemento, c'è una splendeva nel buio sopra Torino, era un ricamo di stelle, diceva lì visse solo il destino. E se all'inizio di maggio la luna si muove, ci stan giocando a tedesca i ragazzi del 49. Amore, dormi con le mani giunte e io ti guardo respirare. E mi torna in mente di mio e di quel che ne rimane. Mi faccio un po' di posto nella tua coperta e sogno che anche lui gioca in trasferta.
E lui era Filippo Andreani e niente. Canzone splendida, bravo Ale.
Grazie.
Allora, il prossimo nome in scaletta è quello di un'altra, di una delle band più celebri, almeno perché ha alcuni gusti musicali di Torino. E il nome è quello di Negazione. Un gruppo musicale attivo a Torino tra gli anni 80 e 90 che insieme ad altri gruppi, i Blue Vomit, i Nero Orgasmo, gli Indigesti, i Declino, insomma, insieme a questi gruppi qui i Negazione hanno certamente costituito la base della scena hardcore punk, non solo torinese, quello è certo, ma furono proprio esponenti di primo piano di quella che era chiamata fuori dal nostro paese l'Italian hardcore. I Negazione, infatti, lo scopriremo ora, sono forse più famosi in altri paesi europei che non nel nostro. Nacquero, si formarono nel 1983 appunto a Torino. I membri fondatori erano Roberto Tax Farano alla chitarra, che a sua volta veniva dai Declino, Orlando Furioso alla batteria, che però dopo brevissimo tempo fu sostituito da Michele D'Alessio, e alla batteria loro cambiarono, ci saranno numerosi nomi e un nome caldo lo scopriremo tra poco.
Orlando Furioso era il suo vero nome?
Non credo. Guido Zazzo Sassola alla voce e Marco Mattia al basso. E abbiamo detto, Orlando Furioso lascia, entra Michele D'Alessio alla batteria e con questo batterista producono il loro primo split album su cassetta, il titolo splendido Mucchio Selvaggio. Nel 1984 si erano già fatti conoscere, vengono invitati da un'etichetta statunitense, la Radical Records, a partecipare a un doppio album dal nome International Peace Benefit Compilation, una compilation di livello perché vedeva tra gli altri nomi quelli dei Crass, dei Dead Kennedys, dei Battle Surfers, ma anche altri gruppi italiani, i Declino e i Raff, oltre Negazione. Il loro primo album arriva nel 1986 e sono già fuori Torino perché lo produce un'etichetta olandese. Ancora oggi il loro primo album, Lo Spirito Continuo, è considerato non solo un capolavoro ma un disco ancora attuale, che suona ancora nei tempi, diciamo così, ecco.
Suona moderno, suona giovane. Suona attuale.
Comunque poi lasciano i Paesi Bassi e cominciano una collaborazione abbastanza lunga con un'etichetta tedesca, la WeBeat Records. Con loro nell'88 pubblicano il secondo album dal titolo Little Dreamer e negli anni successivi 2 EP. Ho tralasciato i nomi dei batteristi che si sono avvicendati nel corso degli anni, ma un nome forse vale la pena di spenderlo. Dal 90 fino ai primi mesi del 1991 a suonare la batteria con Negazione era un tale Giovanni Pellino, si faceva chiamare Jeff. Noi l'abbiamo già incontrato prima quando abbiamo parlato degli Africa Unite con il nome di Neffa, e lui è il batterista che partecipa al terzo e ultimo album di Negazione che si chiama 100%. Il gruppo si è sciolto nel 92, però dopo aver avuto una grande soddisfazione credo nella loro carriera. Infatti salgono sul palco del Monsters of Rock nel 1991 a settembre a Modena. In quell'anno il gruppo di punta era gli ACDC, insomma, quindi credo sia stata una gran bella soddisfazione per Negazione. Allora, la canzone l'abbiamo già preannunciata in qualche modo, è tratta dal loro album migliore che è Lo Spirito Continua. un disco che addirittura è finito nella classifica dei 100 album più belli di sempre secondo in Italia, italiani, secondo Rolling Stone, alla posizione la numero 69, un'ultimissima notazione sulla copertina, guardate se avete davanti uno smartphone o un PC o qualcosa che si connette a internet, è tratta dal film Our Gang, anche un tablet volendo, ed è bellissima, e ritrae l'incontro di box tra due bambini. Noi ci sentiamo la title track dell'album, Lo spirito continua, Negazione.
Lo spirito continua, Negazione, questa è sempre Radio Onda Rossa e questa è sempre Note Cose Città. È arrivato finalmente il momento del collegamento. Fabio, io credo di aver fatto tutte le cose a posto, però se non ci dovessi invece riuscire, facciamo partire una canzone random, così, il bello della diretta. Vado, eh? Riccio! Paolo! Eccolo là, vedi che non vanno? Ragazzi? Siete? No. Ah, niente, rifaccio partire Lo spirito continuo e li riproviamo a chiamare.
Vai.
vento continua. Dietro, dentro il tuo si suona la voce di un vento a raccontare il senso della vita. Collezione di attimi, delle sensazioni più belle. Collezione di attimi, delle sensazioni più belle.
Proviamo il collegamento. Riccio, ci sei? No. Riccio?
Sì, mi sentite?
Eccolo, ce l'abbiamo fatta. Scusami l'attesa.
No, ci siamo.
Ho avuto un problemino qua.
Il bello della diretta. Ciao Riccio.
Sarei io il bello della diretta. Ciao Riccio, ciao Paolo, direttamente da Torino. Intanto ragazzi, grazie per essere intervenuti. Voi ci dovete raccontare un po' di cose. Allora, intanto la prima domanda che voglio farvi è molto semplice. Da casa vostra si vede la Mole?
Ma sì, se ci si sporge bene dal balcone un pezzetto si vede.
Fantastico, quindi è come che da qualunque casa di Parigi si vede la Torre Eiffel, anche da voi?
Più o meno così, sì, bene. Anche se non abitiamo insieme, precisiamo questa cosa, esatto.
Ok, e poi la seconda domanda.
Da casa di Paolo si vede Piazza Statuto di cui avete parlato.
E mi confermi che
in questo momento.
Mi confermi il sabato si radunano i Moz?
Sì, è vero, ancora ogni sabato si trovano i Moz con anche proprio gli statuto stessi.
Sì, assolutamente. Bene. E invece la seconda domanda, ancora più importante della prima. Noi sabato ci siamo sentiti, tu andavi un po' di corsa perché stavi andando a una festa di vini in Valsusa organizzata dai Notav. Allora, se ti ricordi qualcosa, cosa ti ricordi e cosa ci consigli?
Ma allora ti confermo che è stata una buona idea sentirci prima di momento. È stato consiglio a tutti di il prossimo anno Critical Wine a Bussoleno, ci sono questi piccoli produttori di vino ed è anche un benefit Notav, quindi insomma
assolutamente vale la pena. E ci saremo allora a Casariccio, colazione vista Mole,
tutti a Casariccio. Mi sembra che ci ha invitato, no?
Tutta la Onda Rossa, domani mandiamo il numero di tutti quanti. Allora senti, adesso invece torniamo alla puntata. Noi ovviamente, come sai, stiamo raccontando Torino, voi avete molto a che fare
in maniera un po' scolastica, forse per voi, non lo so, però insomma
no, anzi. Ci è piaciuta la ricostruzione,
stavamo ascoltando con attenzione.
Bene, però prima di farci dire da voi che cosa, insomma, qual è il vostro ruolo, perché alla fine avete anche voi il vostro ruolo nella memoria della musica di Torino, però vogliamo prima che ci fate voi un piccolo quadro di quella che era la scena. Noi abbiamo raccontato i 90, un po' l'esplosione, un po' la diffusione di questi gruppi nella penisola, però negli anni 80 l'abbiamo accennato, c'era una scena molto vivace e niente, raccontateci un po' voi che sicuramente ne sapete di più.
Allora sì, la cosa particolare della scena torinese anni 80 è che diciamo c'è stato, gli anni 80 per Torino sono stati un momento importante perché, come tutti sapete, diciamo era Torino la città industriale per eccellenza in Italia, quindi chiaramente tutto girava intorno alla Fiat. E negli anni 80 quel modello di città industriale inizia ad andare un po' in crisi, ma allo stesso tempo continua a esserci un po' quei ritmi lì della fabbrica, quindi appunto tutto chiudeva presto perché poi al mattino
alle 6 c'era il primo turno. Esatto,
quindi In quelli, diciamo, chi era giovane in quegli anni si trova un po' nei, in questi quartieri in cui non c'è niente, perché appunto le esigenze erano tutte legate al lavoro, quindi di svago c'era ben poco, e più o meno quegli anni coincidono un po' con l'arrivo delle, dei primi dischi punk in Italia, delle prime fanzine che si facevano portare dall'Inghilterra, e quindi anche a Torino nasce diciamo la, nelle, la cosa più importante che succede negli anni 80 a livello musicale, che nasce una scena punk all'inizio, di cui avete anche parlato appunto citando In Negazione.
Sì, l'abbiamo iniziata ora questa fase.
Quindi diciamo che all'inizio sono pochi ragazzini che si trovano più con la voglia di emulare appunto questa, questa cosa che vedono, che è un sentimento anche di rabbia e di appunto di andare contro quello che c'è, perché è poco. E quindi con, all'inizio si iniziano a ritrovare così, anche, come, anche in Piazza Statuto, come avete detto, anche se con i mods appunto finiva poi a Legnate,
a calci, sì.
E quindi nasce poi quella che è la scena torinese, che come avete detto, anche per chi segue la scena punk, in particolare la scena hardcore italiana, è stata poi, diciamo, molto importante.
Riccio, prima abbiamo parlato, abbiamo nominato parlando il Paso, no? Però c'è un luogo, poi dopo spiegheremo anche il vostro lavoro, quello tuo e di Paolo, lo splendido documentario che avete fatto, ma c'è un luogo a Torino che è un luogo chiave, no? Nello, per la nascita di tanti gruppi, di una scena indipendente, che voi spiegate nel documentario, è una, quasi una via di mezzo tra cioè i centri sociali, le occupazioni come le intendiamo noi ancora non sono arrivate, ed è una sorta, esatto, di compromesso, no? Di che luogo ce lo spieghi, ce lo racconti?
Il abbiamo cambiato, adesso io sono Paolo, quindi
ho
cambiato il testimone. Sì, io tra l'altro ho appena anche scritto una tesi che parla un po' di quell'argomento lì, per cui ce l'ho ancora fresca nella memoria. Ha usato il documentario anche per lavorarsi, sì, per lavorare un po' di meno, per scrivere un po' di meno, studiare un po' di meno.
Il famoso unire l'utile al dilettevole. No.
Allora sì, stiamo parlando di Vanchiglia,
certo.
Vanchiglia è stato un luogo fondamentale per la nostra città, il centro di Vanchiglia, come dicevi te, è uno spazio che si colloca un po' a metà forse tra un centro sociale, anche se appunto i centri sociali non c'erano ancora, e appunto una struttura comunale, che poi quello era, perché era una struttura comunale, la giunta Novelli all'epoca pensò questa rete di centri comunali per dare un po' uno spazio e, insomma, come metodo, come mezzo per la lotta al disagio giovanile, e a Vanchiglia appunto è sorto questo spazio, che poi una cooperativa, che è quella della Valdocco, attiva ancora oggi, ha preso in gestione, e lì l'intuizione un po' degli operatori che lavoravano in quel contesto fu quella di aprire una piccola sala prove, comprare due strumenti con un piccolo finanziamento del consiglio di quartiere, e proprio per quel motivo questo luogo fu scelto dai primi gruppi punk, dei giovanissimi che si stavano prima in Piazza Statuto, poi in Via Po, e si sono spostati alla fine in questo centro a Vanchiglia, qua a pochi passi dove ci troviamo adesso, e cominciarono a suonare in questa sala prove. Nella stessa sala prove poi si formò anche la band di cui noi andiamo
infatti
a raccontare.
Ti stavo per interrompere per chiederti proprio di, non so quanto sono famosi, io l'ho scoperti grazie a voi, non so quanto quindi sono conosciuti nel resto fuori da Torino, però il nome è splendido, i Truzzi, e sono appunto, sì, i Truzzi sono i protagonisti del racconto che fate, che poi è anche uno spaccato non solo musicale ma anche sociale della Torino di quegli anni. L'ho già detto, il documentario è splendido, si chiama Una canzone senza finale, che riprende un verso di una canzone dei Truzzi, se non vado errato, correggimi. Ci raccontate perché avete scelto di raccontare i Truzzi, che cosa esemplificano loro, che cosa hanno di così significativo da voler raccontare?
Come tra l'altro, permettimi, voi. Truzzi Brothers, perché magari
è vero, sì, scusate,
non Truzzi riesce nel racconto, con Brothers scritto proprio all'italiana, Brothers.
Esatto, sì. Ma allora, noi ci siamo lanciati un po' di anni fa, diciamo che poi ci abbiamo lavorato almeno 4 anni, quindi ci siamo spesso chiesti perché lo abbiamo fatto, perché comunque è stato anche faticoso, però No, abbiamo scelto di raccontare questa band perché innanzitutto un po' ci siamo imbattuti in loro grazie a una cassettina che abbiamo trovato da adolescenti e che ci aveva conquistato, e poi abbiamo scoperto che appunto la loro storia era molto legata proprio a quella della città, quindi parlavamo di questo luogo che si chiamava il centro di incontro di Vanchiglia, detto Vanchiglia Sballa per via del progetto, nome del progetto sì. educativo che c'era, e lì si trovano appunto tutti questi gruppi punk, tra l'altro non l'abbiamo detto, ma anche era la sala prove dei Declino, dei Blue Vomit,
sì, Gina quindi, pure, insomma, no?
È stato proprio il centro di quella scena punk, cioè hanno suonato in Negazione, i Franti, anche tra l'altro i primi Africa Unite, quindi è stato proprio un luogo incredibile per essere un centro del comune, ci hanno fatto dei concerti incredibili. E lì i Truzzi Brothers, alcuni di loro facevano proprio gli educatori, quindi sono fra quelli che hanno tirato su questa sala prove e da lì gli è venuta voglia di suonare. E allo stesso tempo di raccontare le storie degli altri ragazzini non punk che frequentavano questi centri, che erano proprio i classici truzzi di quartiere, i ragazzini diciamo delle gang di quartiere.
Quel pezzo lo raccontate perché... bene, no? Quel pezzo in cui cioè all'inizio i rapporti iniziali non sono stati proprio amichevoli tra punk e diciamo e truzzi di quartiere, poi invece la convivenza è stata ottima, no? Giusto?
Sì, come dice uno dei testimoni del documentario, che era un punk, diceva c'è stata qualche momento di tensione, o meglio c'erano loro che ci menavano, sì. perché cioè,
sono i tristi che menano i punk e non viceversa.
Però sì, quindi è un luogo molto interessante e i Truzzi Brothers hanno scelto proprio di prendere il nome dai ragazzini truzzi, però allo stesso tempo sono fatti influenzare dalla musica punk che sentivano quotidianamente certo. nella sala prove. Loro hanno fatto della musica che non è propriamente punk, loro definiscono un rock grezzo, un roccaccio.
Adesso ce li ascoltiamo, tra l'altro ve li faccio
prima
presentare.
Prima di,
ci stavo arrivando.
Ok.
No, io più che altro vi chiedo intanto di dare qualche riferimento per chi volesse, magari chi avesse intenzione di distribuirlo anche fuori dalla città, per vederlo. E poi anche, se non sbaglio, voi fate anche una trasmissione su una radio... La trasmissione si chiama Putagé. E dai anche qualche riferimento della radio, un po' del documentario, che insomma ci fa piacere.
Allora, io comincio a darvi i riferimenti del documentario, perché è Riccio che fa la trasmissione e io la ascolto, per cui lui è anche più abituato a parlare nella radio, quindi... Allora, io vi do i riferimenti del documentario che sono, abbiamo fatto questa pagina di Facebook che potete facilmente trovare cercando una canzone senza finale su Facebook, e potete mettere il mi piace se volete, se vi interessa, e noi ogni tanto, di tanto in tanto, ultimamente devo dire un po' più di rado, ma insomma no, quando c'è qualche notizia interessante, importante da comunicare, noi la scriviamo sempre. Così come una pagina di Instagram che cercate allo stesso modo e trovate cercando una canzone senza finale su Instagram. Se no, se siete affezionati ai mezzi di comunicazione più tradizionali, abbiamo anche un indirizzo mail e anche il fax.
Fantastico.
Potete chiamare il numero di Riccio e vi risponderà un telegramma.
Okay.
No, l'email è una canzone senza finale @gmail.com.
E noi ve lo consigliamo perché lo abbiamo visto e vale veramente la pena vederlo.
Sì, adesso abbiamo fatto la prima qua a Torino in un bellissimo festival che si chiama CU Sound ed è andata molto bene, e quindi diciamo che adesso abbiamo altre cose in ballo, ma prossimamente l'idea è quella di fare un giro di proiezioni, quindi sia per vedere quelle che ci saranno, sia se ce ne volete proporre ci potete contattare in questo modo.
E tra l'altro, perdonami, se non sbaglio sì. lo avete anche realizzato attraverso parte con un crowdfunding, anche la Onda Rossa sta facendo un crowdfunding che ancora sì. è possibile, c'è una campagna di finanziamento, lo ricordiamo, 30 per 1000 per la Onda Rossa. Anche voi avete utilizzato il crowdfunding, no, per farlo, mi sembra.
Sì, noi abbiamo fatto, per chiuderlo, abbiamo fatto una campagna che è stato un altro momento molto bello, anche perché abbiamo, come tu dicevi prima, appunto sui Truzzi Brothers, che non li conoscevate, ma in realtà grazie al crowdfunding abbiamo scoperto che loro hanno dei fan ovunque. Tra l'altro un aneddoto, che durante la campagna c'è Zero Calcare che ci ha scritto che lui ci registrava i pezzi da Radio Onda Rossa, quindi tutto torna, insomma.
Bene. Allora, senti, ma ce lo presentate? No, intanto scusami, se mi ripassi Riccio, gli facciamo anche dire i riferimenti della sua trasmissione,
sì, sì,
poi
io, quindi,
presentateceli.
Abbiamo delle voci
truzze
troppo simili, devo dire direttamente. Sì, anche per la radio, invece, io faccio un programma su una web radio qua di Torino che è Radio Banda Larga. Il programma si chiama Putagè. Se cercate Putagè Radio Carbone, che è l'altro programma con cui ci dividiamo su Facebook, anche lì poi ci sono tutte le informazioni, insomma.
Bene.
Spesso e volentieri saccheggiamo la playlist di Note Cose Città
addirittura,
quindi...
Wow. Grazie. Allora, senti, ce li presenti questi Truzzi Brothers? Li presenti tu?
Che canzone avete scelto?
Allora, noi abbiamo scelto, vabbè, la loro canzone, diciamo, più rappresentativa, perché diciamo che tra tutto il loro repertorio, quella che poi è rimasta più di tutte ed è stata coverizzata un milione di volte, forse un milione no, però vabbè, un bel po' di volte, e Ti ho visto in piazza, che è proprio la canzone da cui noi abbiamo rubato il titolo del documentario, Una canzone senza finale. E per cui adesso ce la possiamo ascoltare.
Allora, noi...
è poco in linea con il resto della produzione dei Truzzi, che di solito sono più così scherzosi e più leggeri, a differenza dei gruppi punk anni 80 che si prendevano molto sul serio. Loro sono sempre stati molto autoironici, invece questa canzone è un po' più malinconica e, diciamo che secondo noi è una delle canzoni italiane più belle, insomma.
Bene.
Sarà che ci siamo affezionati.
E niente, grazie ragazzi.
Grazie.
Veramente
grazie
del vostro intervento.
Grazie a voi, è stato molto bello.
Grazie anche per noi. Allora, una canzone senza finale.
Di sentire le prossime canzoni che mettete.
Bene, mancano ancora 3-4, secondo me ti piacciono tutte, vi piacciono tutte quante, dai.
Va bene.
Ciao, ciao ragazzi, grazie. Buona serata, grazie mille.
Ciao ragazzi, ciao. Grazie.
Truzzi Brothers. Allora, la facciamola ripartire, va?
Da fare ha portato uno sballo di nero. L'ora mi sale più leggero e poi si va fuori che freddo nelle vene. C'è un'osteria un po' più in là dove costa poco e si mangia abbastanza bene. E poi rientriamo in camminata lunare, con i salti di 6 metri ci vedete avanzare. E Marisa mi tira in un portone e si fa baciare in un arcobaleno di luci. Io la bacio senza protestare, poi si va a casa sua lì vicino a fare l'amore, ma senza troppo casino, la sua amica non si deve svegliare, che domani deve andare a lavorare. Quando mi sveglio e sono solo, mi fa male agli occhi la luce, persino al bianco del lenzuolo. E questa è una canzone senza finale, come senza fine il nostro sbatterci, il nostro vivere, il nostro amare vivere, come in un vortice di lavandino, come la fiamma di un cerino che si consuma e a poco poi scompare e vivere, come in un nido di serpenti, con le unghie e con i denti, aggrapparsi alla vita, aggrapparsi per non farla più scappare e vivere, come in un nido di serpenti, con le unghie e con i denti, aggrapparsi alla vita, aggrapparsi per non farla più scappare, 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 per non farla più scappare.
Strozzi Brothers su Radio Onda Rossa. Fa, ho fatto un casino.
Cioè, vabbè, se, è bello della ricerca.
Cioè, se mi dovessi dire rossa, adesso vai, rifai un'altra telefonata, non lo so come
si. No, adesso ti accalto lo dovresti rifare.
Ho spento tutto. Cioè, sono pronto per, anche per guidare Mazinga adesso. Vabbè.
Dai, andiamo avanti.
Andiamo avanti, va.
Andiamo avanti con un nome che secondo me, ma nessuno, torinese a parte, forse verrebbe in mente in questo contesto, in questa puntata, e parlando di Torino. Righeira. Che reazione più ignorante in assoluto. Comunque Righeira, per chi non li conoscesse, sono stati un duo musicale formato da Stefano Rota, detto Michael, e Stefano Righi, detto Johnson, entrambi di Torino, uno classe 60, l'altro classe 61. Ottennero il maggior successo discografico, un grandissimo successo discografico, e non solo in Italia, negli anni 80.
Vabbè, questo, vamos, vabbè, alla playa.
È storia nota, ciao, l'estate sta finendo, eccetera, eccetera. I due si conobbero come compagni di classe al liceo scientifico Einstein, che non so, ah no, lo so invece, nel quartiere Barriera di Milano, che però è a Torino, e questa cosa mi ha un po' spiazzato. C'è, cioè, un quartiere di Torino che si chiama Barriera di Milano.
Come Novi Ligure.
Che c'entra Novi Ligure?
Che sta in Piemonte, mi pare. Novi,
vabbè. E...
sì, ma sei sta in Piemonte?
Non,
ma controllo,
mi fido, vai, controllo su Wikipedia,
perché lo stesso, perché sono i stessi padri fondatori.
Posso andare avanti?
Barriera di Milano a Torino.
Posso andare avanti? Ok, mi è arrivata dopo. Vabbè, allora esordio e Righeira si facevano chiamare Michael e Johnson Righeira. Solo dopo, quando sono diventati ancora più amici, il sodalizio si è, diciamo, è cresciuto, hanno adottato entrambi lo stesso cognome, Righeira. Righeira, che poi viene dal, era un nomignolo che si dava scherzando Johnson quando giocava a pallone, cioè aveva reso, tradotto in brasiliano il suo cognome Righi, da lì, Righi e Righeira. Storia che vedo che ti sta entusiasmando.
No, stavo controllando e ti confermo che Novi Ligure è in Piemonte.
Comunque noi non sentiamo i Righeira in realtà, perché il primo 45 giri, nonostante la fratellanza, il sodalizio e bla bla bla, Johnson lo incide da solo nel 1980. E il 45, da un lato, ha una canzone che si chiama Bianca Surf, dall'altra Fotoni. L'etichetta per cui che produce l'album, che produce il singolo, è la Meccano Records, che è un'etichetta importantissima, non l'abbiamo nominata prima perché tu hai nominato una
Mescal.
Ok, questa è un'altra etichetta importantissima nel panorama torinese, certamente più, no, più autentica, in un ambito più indipendente di quella dell'altra.
Quindi tu hai sempre qualcosa di più figo di quello,
no,
che dico,
no,
io.
Questo, ho detto questo?
Hai fatto capire questo, però.
No, questo, no, vabbè, dai. Il peccato, non so come ti dice, però no, il peccato è negli occhi di chi guarda, non lo so, però comunque no, non è questo, non volevo dire, assolutamente dire questo. In questo disco suonarono anche gli Schiantos e del brano Bianca Serve viene incisa anche una versione, diciamo, punk rock, ed è quella che ci ascoltiamo. In questa versione Johnson canta in duetto col grande Frick Antoni, e la canzone è stata resa pubblica, è uscita soltanto nel 2006 in un'antologia che si chiama Ex Punk Ora Venduto, che raccoglie il primo materiale inciso da Johnson. Prima di farvelo ascoltare, due curiosità, nel senso che Righiera poi si riannodano a due gruppi che abbiamo già ascoltato. Nel 2001 comparvero in una sorta di cameo nel brano Sole Mare dei loro concittadini e Statuto, e nel testo viene rievocata la strada dell'83, quella in cui uscì Vamos alla Playa, e infatti c'è un verso che recita: e vamos alla playa, cantiamo noi Righiera che siamo di Torino e sulla playa ci abbronziamo. Poi nel 2011, 10 anni dopo, i Righiera collaborano con il Subsonica, che non ho detto prima è il tuo gruppo preferito, no? Posso dirlo adesso?
No.
E cantando insieme a loro il brano La Funzione, che tu conoscerai in memoria. Comunque, battuta a parte, Michael Johnson, la canzone Bianca Surf. Michael Johnson.
Grandissimo Michael Johnson.
Sì, infatti questa è colpa tua, cioè mi hai fatto dire Michael Johnson.
Michael Johnson, che quando non correva appunto si dedicava alla musica, tra l'altro.
Perché Michael e Johnson Righiera.
E tra l'altro fratello di Robert Johnson, sì. Che poi hanno fondato insieme Johnson & Johnson lo shampoo.
Si sono buttati nella.
Si sono buttati nella
vasca da bagno. Vabbè,
dai.
Comunque. Adesso.
No, di il nome corretto fa.
No, l'ho detto. Ho detto che l'errore nasce dal fatto che i Righiera sono Michael Righiera e Johnson Righiera. Questo era okay. Johnson Righiera insieme agli Schiantos, in particolare c'era l'altra voce oltre alla sua, era quella di Frick Antoni.
Di Frick Antoni.
Comunque, tanto ormai siamo abituati.
Vai.
Okay. Vabbè, il prossimo gruppo in scaletta è un gruppo a me particolarmente caro. E un manifesto di intenti già dal nome che si sono dati, che hanno scelto. Sto parlando dei Franti, torinesi Doc.
Ah, io tra l'altro conosco una persona che si chiama Franti, che saluto. Approfitto.
Okay, saluto pure io Franti. Gruppo chiave della musica italiana, sia per quanto riguarda le scelte stilistiche, che non sono mai, anche in questo brano che ascolteremo si capisce chiaramente, non sono mai legate a stereotipi, ma anche per la coerenza con la quale hanno sempre messo in pratica la loro filosofia indipendente, hanno sempre rifiutato le logiche produttive, promozionali e distributive dello showbiz. La loro musica, parafrasando il titolo del loro capolavoro, Il giardino delle 15 pietre, è davvero, questo l'ha scritto Guglielmi, un giardino immaginario l'ha definito, il giornalista del Mucchio, del Mucchio Erbaggio, un giardino immaginario dentro cui ci rimbatte in Dylan, Victor Jara, Robert Wyatt, John Cale, Patti Smith, Guccini, De André e Crass. La loro avventura musicale dura dal 1976 al 1987, ma Franti negli anni continuerà a prendere vita in nuove forme, in nuovi suoni. E Youth Castle, i Panico, Orsi Lusili, Isci, sono nomi di band in cui i Franti in qualche modo sono tornati, incrociati con altri gruppi, ma perché li conosce erano riconoscibilissimi. Scusate il gioco di parole. In anni più vicini a noi, Franti è tornato nelle splendide prove solistiche del sassofonista Stefano Giaccone e della cantante della splendida Lalli. Così sul retro della musicassetta che si chiamava AAB, così loro si descrivevano. Franti, non un gruppo, ma dal 76 un progetto che ha coinvolto decine di persone attorno ad un'espressione musicale il più possibile libera dall'autocompiacimento facile, dal commercio di noi stessi e dalle mode. Non siamo né marziani né puristi, solo utopisti, il giusto. La canzone che abbiamo scelto, l'ho già detto prima, è la canzone è presa dal Giardino delle 15 pietre, e la canzone che apre l'album. Il titolo è Il battito del cuore, il testo recitato da Lalli, la traduzione di un testo, anche qua scusate il gioco di parole, del grandissimo poeta e cantante Lynton Casey Johnson. Franti,
posso aggiungere, poi te la faccio presentare, che l'inizio di questa canzone ricorda terribilmente le atmosfere, sì, di Miles Davis, sì, di In a Silent Way.
E poi se ne va per altri liti, e Franti, per chi non li conosce, proprio fatevi un regalo, cercate il più possibile su YouTube, si trovano, cioè è difficile da trovare, anche scaricare.
E quando anche... hai detto fatevi un regalo, mi hai fatto venire in mente che vorrei fare anche un appello, Fabio, visto che so che tu hai ancora proprio dolore per quel cofanetto dei Franti.
Ho bucato un'uscita, sì.
Hai bucato un'uscita, e quell'uscita è niente. C'è quel buco lì alla F.
Che rimarrà quel buco. Comunque, Franti.
Tra i? Boh, dimmi un gruppo con la FR?
Franz Ferdinand.
Tra i Franz Ferdinand.
Che sta dopo, però, Franz Ferdinand.
Allora, dimmi quello prima. Vabbè, presenta, arriva.
Dai, Franti, Il battito del cuore.
Dell'angoscia e dove la ricerca deve tuffarsi, ardere, giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra, giù profondamente, dove la collera cresce violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari, forte come il tuono.
Calda. Beh, se sui Franti arriva il trillino, la facciamo ripartire.
Il cammino non può essere. Dell'angoscia e dove la ricerca deve tuffarsi, ardere, giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra. Giù, profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari, forte come il tuono, calda. Il cammino non può essere che di sangue, la canzone del fango rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.
Davvero Franti, che belli Fabio, bravo, bravissimo. Quando vengo a casa mi metti il CD per forza, guarda.
Smettila.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo cercato di raccontarvi Torino e siamo arrivati anche all'ultima canzone, siamo partiti dagli anni 90, abbiamo raccontato gli 80 con Paolo e Riccio, e adesso chiudiamo con una canzone del 1973. Lui non è un cantante di Torino, ma a Torino appunto ha dedicato una splendida canzone. L'album è Il giorno aveva cinque teste, quarto album di Lucio Dalla, e la canzone si chiama L'auto targata Torino. È la storia di un viaggio in auto di una famiglia di cinque persone che dalla Calabria, la terra di provenienza, va a Torino, la città dove vivono e lavorano. Mentre si raccontano le vite dei membri di questa famiglia, vite già assegnate, rassegnate, sfruttate, questo racconta Dalla. E ci fa anche il cantante una fotografia di un'Italia, come dice lui, sventrata dalle ruspe che l'hanno divorata. Poi c'è l'arrivo a Torino, si arriva nel ghetto, e qui c'è un finale ancora più amaro, per quanto è bellissimo, in un paio di versi racconta dalla la bellezza della città che si contrappone a una realtà fatta di sfruttamento e cementificazione. Mattoni su mattoni, sono condannati i terroni a costruire per gli altri appartamenti da 50 milioni. Tra l'altro questo tema e dello sfruttamento degli operai ritorna anche un'altra volta nello stesso album. La canzone si chiamava L'operaio Gerolamo, e era un operaio che rappresentava un po' tutti gli immigrati che girano da una città all'altra per lavorare, e lo fanno per una vita, trascinandosi dietro la stanchezza e la desolazione, la solitudine, e anche nel caso dell'operaio Gerolamo partiva proprio da Torino. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Allora, grazie a chi ci ha ascoltato. Io
grazie ai nostri ospiti.
Grazie ai nostri ospiti, e vi ricordiamo sempre, sempre di sostenere Radio Onda Rossa. L'auto targata Torino, Lucio Dalla, buona serata.
Madre è una forma disfatta, sopra gli occhi ha i capelli di latta. Il padre è uno schedato, spiato, se si avventa sull'asfalto è inchiodato. Il paesaggio ha un'Italia sventrata dalle ruspe che l'hanno divorata. Arrivano nel ghetto, ammuffito, spaccato, con terra e sassi dentro il filo spinato. Questo luogo del cielo è chiamato Torino, lunghi e grandi viali splendidi monti di neve. Sul cristallo verde del Valentino, illuminate tutte le sponde del Po. Mattoni su mattoni, sono condannati i teroni a costruire per gli altri appartamenti da 50 milioni.